Ok, ciao a tutti cari fratelli e sorelle, buon sabato e naturalmente per chi si trova in ferie anche buone ferie e anche a chi si trova nei luoghi di villeggiatura buon relax. Naturalmente una cosa che non dobbiamo dimenticare è chiedere sempre avere in mente le preghiere per gli ammalati, per tutti i nostri cari fratelli e sorelle che sono in afflizione, in malattia e che hanno dei problemi da superare non solo a livello fisico, ma a volte anche di varia natura. E specie in questo periodo vorrei chiedere un'altra preghiera in particolare per tutti coloro i quali, i nostri fratelli che magari si trovano o sono in viaggio o si metteranno in viaggio in questi giorni, di avere e chiedere a Dio la protezione sulle strade, visto che siamo in un periodo di grande, grande confusione. Ciò di cui vorrei parlarvi oggi è uno di quegli argomenti che si sentono e che tante volte è come se non fossero di nostro interesse e tante volte anche come se neppure ci toccassero. Ma pensare questo però è un grave errore, perché nella vita di un vero cristiano questo è un argomento ed un aspetto importante e a cui mi riferisco in modo particolare nel sermone di oggi, è quello che è l'utilizzo dei nostri talenti. Naturalmente, in tutti i miei anni di ministero mi è capitato di usare in passato anche questo tipo di esempio, perché questo esempio deve essere sempre presente in ciascuno di noi, perché è come per noi fa parte come se il nostro passaporto, la nostra carta d'identità, il nostro pass per poter entrare, oppure come se un biglietto che noi acquistiamo per assistere a degli spettacoli. Quindi, e naturalmente lo possiamo abbinare anche per tante altre cose, per tante altre cose. Naturalmente tutto questo documento, ci sono richiesti e ci vengono richiesti proprio perché un giorno tutti quanti noi abbiamo e ci troveremo di fronte a questa barriera che abbiamo da superare o meno. Quando saremo proprio in questo confine e dove ognuno di noi dovrà presentare il proprio documento. Quindi dobbiamo sempre avere i nostri documenti in regola. Dico documenti fra virgolette, non mi riferisco chiaramente alla carta d'identità o al passaporto, perché il nostro documento è un altro. Perché il nostro documento, il nostro essere in regola è quello che ci permettono e ci permetteranno un giorno di entrare e di superare questo confine. E questo sarà possibile quando in questo confine, se avremo avuto una buona vita cristiana e anche se avremo fatta col cuore tutta la nostra vita la volontà di Dio. Ma non solo con il cuore, la volontà di Dio, ma anche con i fatti concreti. Perché c'è un ulteriore particolare di questo confine ed è un qualcosa di unico, perché là non ci verrà chiesto se abbiamo qualcosa da dichiarare come alla dogana. Di solito quando si attraversano i confini, la finanza, il doganiere, gli addetti ai controlli ci chiedono se abbiamo qualcosa da dichiarare, perché questo sarà un confine speciale, sarà un confine unico che nessuno di noi ha mai attraversato e in cui naturalmente non bisogna avere alcun dubbio su cosa dobbiamo dichiarare. Anzi, sarebbe un errore da parte di chiunque di noi credere di non essere chiamati in questo confine, in questo dichiarare quelle che sono le nostre, ciò che noi, il nostro bagaglio che portiamo appresso. Infatti, tutti noi dobbiamo sempre concentrarci su questo. Quando dico tutti noi, mi riferisco a me per primo, perché tutti quanti noi siamo parte di questo oggetto di discussione, perché tutti noi abbiamo ricevuto una certa quantità di talenti, i quali possono essere sicuramente diversi e lo sono l'uno dall'altro. Ognuno di noi siamo un'entità unica, siamo come le foglie degli alberi, come i fiori, come qualsiasi cosa. Non esistono due cose uguali al mondo, non esistono. Quindi ognuno di noi abbiamo l'onere di onorare, di utilizzare e sviluppare i talenti che abbiamo ricevuto da Dio e che Dio ci dà. Se adesso apriamo le nostre Bibbie e andiamo in Luca al capitolo 19, nei versetti da 12 a 14. Luca capitolo 19, versetti da 12 a 14. Dice: e Gesù disse: dunque, un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi ritornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine. Questa è la famosa parabola delle mine. E quindi dà a questi suoi 10 servitori da 10 mine e disse loro: trafficate fino al mio ritorno. Cioè, trafficate, lavorate, mettetele in pratica, vedete come potete farli fruttare. Ma i suoi concittadini l'odiavano e gli mandarono indietro un'ambasciata per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Chi è questa persona che non si vuole che venga? Andiamo in Giovanni al capitolo 1. Versetto 11. Giovanni capitolo 1, versetto 11 dice: egli è venuto in casa sua ed i suoi non l'hanno ricevuto. Ora, punto di domanda. La nostra mente è aperta a riceverlo? È una mente aperta e riflessiva? Perché questo è il punto fondamentale per cui poter sviluppare i nostri talenti, perché a volte non si è ricettivi alla parola di Dio. Tante persone non sono ricettive, alcuni per motivi personali, altri per mancanza di applicazione, altri perché sono intenti a superare degli ostacoli diversi della propria vita. E per cui magari in molti non hanno, da questo io mi escludo, non hanno quasi tempo per chiedersi cosa vuole Dio da noi. Cosa vuole Dio da noi? Perché io me lo chiedo sempre cosa Dio può volere da me. E sicuramente anche voi ve lo chiedete, ve lo siete chiesto. E sicuramente continuerete a chiederlo anche in futuro. Cosa vuole Dio da noi? Perché nel momento in cui finiamo di porci questa domanda, ecco che c'è il grande rischio che possiamo diventare anche trasgressori se togliamo Dio dalla nostra mente. E quindi spesso questo accade quando non si pensa che ai nostri problemi, o solo ed esclusivamente ai nostri problemi, e non al fatto che a tutti noi Dio ci ha dato dei talenti e ci dice di aprire la porta del nostro cuore perché possa operare tramite di noi, affinché Dio possa operare con ciascuno di voi, con ciascuno di noi, con me, con tutti noi assieme. Questo Dio ci chiede, di aprire la porta del nostro cuore. Infatti, se noi andiamo in Luca, capitolo 19, versetti da 15 a 17. Luca, capitolo 19, versetti da 15 a 17. Dice: ed avvenne che quando egli fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro per sapere quando ognuno avesse guadagnato mettendo a frutto quel denaro, cercando di farlo incrementare. Quindi si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttato altre 10. Ed egli gli disse: va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in una cosa minima, abbi potestà su 10 città. Questa è stata la ricompensa di questo servitore. Questo è un simbolismo. Però è un chiaro e lampante esempio per noi di quello che Dio si aspetta, che ciò che ci viene dato noi lo facciamo incrementare, lo facciamo sviluppare e quindi presentarci a Lui con molto di più di ciò che ci aveva dato, con molto di più di ciò che ci ha dato. Vorrei portare un esempio prima di proseguire la lettura di Luca. Chiaramente, quando ciascuno di noi siamo stati chiamati, avevamo un 10, 15, 20, un 30, un margine magari più o meno alto o più o meno basso della nostra conoscenza, della nostra messa in pratica, della nostra osservanza della parola di Dio. Ma Dio qui ci chiede di fare in modo che possa sempre di più ciascuno di noi, attraverso la propria conoscenza e coinvolgimento, dare sempre di più. Infatti, nel versetto 18 e 19 dice: poi venne il secondo dicendo: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Ed egli disse a questo: e tu sii sopra 5 città. Naturalmente Dio sa benissimo che ognuno di noi può mettere il suo massimo. Non solo che può, ma deve mettere il suo massimo. Deve mettere il suo meglio per far sviluppare, per far incrementare la mina che Dio ci ha dato e che abbiamo ricevuta. Tutti quanti abbiamo ricevuto questa mina. Ed ecco che c'è chi ha portato 10 e chi ha portato 5 di mine. Ma l'importanza per Dio è il fatto che noi l'abbiamo fatta crescere, perché è assolutamente necessario che dobbiamo far crescere noi quello che Lui ci ha dato. Perché altrimenti è come se Dio ci dà un seme, un granello di senape che è piccolissimo, lo mettiamo sottoterra e dobbiamo aspettarci che questo granello possa sempre crescere e fruttificare sempre di più. Ma il granello di senape è per dire qualsiasi altra cosa. Cioè ciò che Dio ci ha dato, la conoscenza che Dio ci dà, la dobbiamo sempre aumentare in ciascuno di noi. E oltre che aumentarla, metterla in pratica, sicuramente. Adesso proseguiamo la nostra lettura andando nei versetti da 20 a 27, sempre di Luca 19. Luca 19, versetti da 20 a 27. Dice: E poi venne un altro e gli disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto. Se l'era conservata perché avevo paura, l'avevo nascosta. Dice: Perché ho avuto paura di te, che sei un uomo severo. Tu prendi quel che non hai depositato e mieti quel che non hai seminato. Nel versetto 22, e il padrone gli disse: Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Ecco cosa rispose. Lo chiamò servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho depositato e mieto quel che non ho seminato. E perché non hai messo il mio denaro alla tua banca, ed io al mio ritorno ti avrei riscosso con l'interesse? E poi disse a coloro che erano presenti: Toglietegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Ed essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine, e io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto quello che ha. Quando poi a quei miei nemici, che non mi volevano che io regnasse su di loro, menateli qui e uccideteli in mia presenza. Ora poniamoci una domanda. Chi di noi apre un'attività di lavoro o un negozio per andare in perdita? Conosciamo noi qualcuno che apre un'attività per andare in perdita? Sicuramente nessuno vuole aprire un'attività per andare in perdita, perché ciascuno di noi sicuramente, se apriamo un'attività, vogliamo che ci siano dei profitti, perché giustamente abbiamo delle tasse, degli affitti, dobbiamo pagare i dipendenti e dobbiamo anche mangiare e vivere con la famiglia, per la famiglia. Quindi ognuno di noi che apre un'attività la apre per andare in guadagno e non in perdita. Quindi Dio si aspetta che noi cresciamo. Dio non si aspetta che noi restiamo fermi al palo come se fossimo legati. Ecco perché è importante la nostra crescita, mettere in atto i nostri talenti. Quindi Dio si aspetta che ciascuno di noi cresca. Difatti dice: Ma ci verrà tolto quello che abbiamo se non facciamo nulla per farlo fruttare, quello che lui ci ha dato. Perché Dio a ciascuno di noi ha dato un tesoro immenso. Non lo possiamo tenere nascosto come facevano i pirati con il loro tesoro che lo andavano a sotterrare. Non possiamo sotterrare la parola di Dio. Quindi, se un negozio lavora in perdita, prima o poi dovrà chiudere per fallimento. E noi non possiamo, come cristiani, permetterci il lusso di fallire, come nessun commerciante, naturalmente, si può permettere il lusso di fallire, perché è giusto che la sua opera gli dia frutto, il suo lavoro. Questi versetti che abbiamo letto devono spingerci ad utilizzare e a far fruttare i talenti che abbiamo ricevuto e a chiederci: ho io il giusto timore di Dio? Perché se noi non abbiamo il giusto timore di Dio, ecco che siamo già dei falliti. Perché il non avere timore di Dio significa non mettere in azione la parola di Dio, non mettere in pratica la parola di Dio. Quindi noi dobbiamo assolutamente avere questo sano timore di Dio, che non è il timore di un despota, non è il timore di un tiranno o di un leader umano che ci può togliere qualsiasi cosa. No, noi dobbiamo avere quel giusto timore di Dio, perché Dio sappiamo che ci guida nella retta via. Perché naturalmente noi a livello umano siamo tutti fallaci. Ecco la ragione per cui noi dobbiamo avere un sano timore di Dio, un santo e sano timore di Dio. Perché quando ci viene a mancare questo sano e santo timore di Dio, diventiamo diversi, non mettiamo in azione quello che Dio ci dice. Andiamo in Ecclesiaste al capitolo 12, nei versetti da 15 a 16. Ecclesiaste, capitolo 12, versetti da 15 a 16. Dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. E la conclusione del discorso dice: temi Dio ed osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Questo è il nostro tutto. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene e sia male. Ecco, non c'è nulla che noi possiamo nascondere davanti a Dio. Sapete, a tutti noi possiamo nascondere qualsiasi cosa, ai giudici, ai magistrati, ai ministri, ai pastori. Possiamo dire e nascondere la qualsiasi cosa. Possiamo dire la qualsiasi bugia e dirla come una grande verità. Ma a Dio non la possiamo nascondere. Il giudizio di Dio deve sempre essere al centro dei nostri pensieri, perché dobbiamo sempre ricordarci che se noi stiamo facendo qualcosa di sbagliato, possiamo ingannare chi ci sta vicino, ma Dio no, perché Dio sappiamo e abbiamo visto che legge i cuori, legge la nostra mente, legge i nostri pensieri, i nostri sentimenti, visto che noi sappiamo di certo che Gesù Cristo ritornerà. E questa è anche una ragione per cui noi oggi siamo qui. Siamo qui anche per questo, perché sappiamo che un giorno Gesù Cristo ritornerà. E perché ritornerà Gesù Cristo? Gesù Cristo ritornerà per completare il suo piano verso il genere umano. Per questo motivo dovrà chiudere il cerchio, dovrà fare quadrare, come si suol dire, far quadrare il cerchio. Quindi l'argomento dei talenti, che è stato spesso toccato da Gesù Cristo quando era presente sulla terra, è una riprova del fatto che noi dobbiamo decisamente impegnarci per la nostra crescita. Dico noi, quando dico noi mi sto rivolgendo a tutti quanti noi. Difatti, questo è un impegno che ciascuno di noi ha preso al momento del nostro battesimo, quando abbiamo ricevuto la caparra dello Spirito Santo e quando siamo venuti fuori dall'acqua, bianchi e puliti e senza nemmeno un peccato. Quel nemmeno un peccato deve essere per noi per tutto l'arco della nostra vita. Andiamo per favore in Giovanni al capitolo 15, nei versetti da 1 a 5. Giovanni capitolo 15, versetti da 1 a 5. Dice, questa è una scrittura che conosciamo a menadito. Dice, io sono la vera vite. Queste parole le dice Gesù Cristo. Queste sono parole di Gesù Cristo. Io sono la vera vite ed il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli, cioè Dio, lo toglie via. Ed ogni tralcio che dà frutto, Dio lo pota, affinché ne dia di più, affinché dia più frutto. Se Dio vede che noi diamo frutto, Dio ci pota affinché diamo più frutto ancora, ancora più frutto di quello che stiamo dando o che abbiamo dato fino ad ora. E poi dice, nella seconda parte del versetto, voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. E nel versetto 4 dice, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite. Quindi Gesù Cristo dimora in noi se noi dimoriamo con Lui. Perché altrimenti non possiamo restare attaccati alla vite, a Dio Padre. E così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare niente. Ecco, se Gesù Cristo dimora in noi, noi possiamo portare molto frutto. E io non dico se dimora in noi, ma deve dimorare in noi. Difatti Gesù Cristo dice, chi dimora in me e io in lui, cioè significa che noi e lui dobbiamo essere una stessa cosa. Ed ecco che avviene la metamorfosi, ecco che avviene la simbiosi, quando lui dimora in noi e noi dimoriamo in lui, portiamo molto frutto, perché dice senza di me non potete fare nulla. Noi non possiamo non dimorare in lui. Noi sappiamo che siamo già mondi perché abbiamo sentito, abbiamo osservato la sua parola e stiamo portando del frutto. In noi, ora, oggi, in questo momento, chiunque sta sentendo la mia parola, in ciascuno di noi c'è questa meravigliosa possibilità di dare frutto. Ma non solo di darlo, ma dobbiamo cercare di darne sempre di più, sempre di migliori, non come Caino che ha dato il peggio di sé, ma dobbiamo essere degli Abele per dare il meglio di noi. Sapete, queste sono parole che ci debbono ricaricare spiritualmente. Perché dai nostri esempi quotidiani, perché dal nostro stile di vita, siamo un pezzo delle vite di Dio. Noi siamo un pezzo della vita di Dio, ciascuno di noi, che Lui stesso usa in modo tangibile per innestare altre nuove vite, grazie a noi. Grazie a noi Dio fa gli innesti in altre persone, innesta delle altre nuove vite. Grazie a noi, grazie a voi. E nel versetto 4 dice: dimorate in me ed io dimorerò in voi. E come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi potete dare frutto se non dimorate in me. Noi non siamo da soli in grado di dare frutto. Nessuno di noi da solo è in grado di dare frutto, come dice Gesù Cristo. Non possiamo dar frutto se non rimaniamo attaccati a Cristo, se non rimaniamo uniti alla parola di Dio, se non rimaniamo uniti alla Chiesa di Dio con tutto il cuore, in modo che il suo Spirito cresca in noi. Non possiamo dare buon frutto se non siamo attaccati alla vite. Nel versetto 5 fino a 7 dice: io sono la vera vite. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, nel quale lui dimora in noi, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Fratelli, ricordatevi questa scrittura 5 di Giovanni. Senza di lui non possiamo fare nulla. Siamo una nullità. E nel versetto 6, se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. E cotesti tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e si bruciano. Ma se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Fratelli e sorelle, da queste ultime poche parole che abbiamo letto, dice: dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Se le parole di Cristo dimorano in noi, dice, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ognuno di noi sicuramente ha vissuto queste ultime parole sulla loro pelle. Ciascuno di noi sulla nostra pelle abbiamo chiesto e abbiamo ricevuto. Di questo io ne sono più che certo al 100%. Ciascuno di noi abbiamo chiesto e Dio ci ha risposto. Non è rimasto sordo, insensibile al nostro gridare. Dio ha risposto. Quindi leggiamo attentamente questi ultimi versetti che ci confermano che nel momento in cui ci allontaniamo da Dio, perché pensiamo di potercela fare da soli, abbiamo cominciato a sbagliare, abbiamo iniziato a peccare, diventiamo come quella pubblicità che dice turista fai da te, no al più tour. Ecco, diventiamo come fai da te. Difatti, tante persone si allontanano dalla parola di Dio e dalla Chiesa di Dio per essere dei cristiani fai da te. Non possiamo essere dei fai da te. Noi abbiamo bisogno della vicinanza di Dio, della vicinanza degli altri membri della Chiesa, dei fratelli e delle sorelle, della vicinanza alla vite madre per non essere gettati nel fuoco. Per un giorno ci sarà questo. Per chi non rimane attaccato alla vite madre, a Dio, a Gesù Cristo, alla Chiesa. E difatti nei versetti da 8 a 10 dice: in questo è glorificato il Padre, che portiate molto frutto. Ecco, noi lo glorifichiamo. E quando lo glorifichiamo, noi saremo discepoli. Dice che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. E come il Padre mi ha mandato, mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore e osservate i miei comandamenti. Dimorate nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ancora una volta vi dico, come spesso a volte mi piace ripetere, che noi siamo chiamati a seguire il perfetto esempio di Gesù Cristo, in quanto lui ha vissuto su questa terra, osservando alla lettera la parola di Dio. Non si è mai scostato nemmeno di una iota, nemmeno di una virgola, e né tantomeno ha mai violato uno dei comandamenti di Dio, mentre che molti altri dicono che non vanno più osservati. Quindi, naturalmente dico, noi siamo stati chiamati a fare le stesse cose che fece Gesù per dimorare nell'amore di Dio. E i versetti da 11 a 14 dice: vi ho detto queste cose affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nel versetto 13, nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Cosa vuole dire Gesù con queste parole? Cosa vuole dire? Che anche noi dobbiamo ucciderci o dare letteralmente la nostra vita e il nostro sangue per gli altri? Chiunque di noi ricorda i sacrifici che ha fatto nostra madre quando ci ha dato alla luce e poi dopo per farci crescere. Nostra madre ha dato quasi la sua stessa vita per noi. Ancora oggi per alcuni di noi c'è nostra madre, mentre per altri non c'è più. Io non ho più la mia mamma perché è andata via. Un giorno la rivedrò. Ma tutti ricordiamo che quando erano loro in vita, hanno sempre dato la sua stessa vita per noi, per i suoi propri figli. Ogni madre dà la sua vita per i propri figli, più del padre, perché la madre proprio mette a repentaglio al momento del parto la vita. Ecco che anche noi dobbiamo dare la nostra vita, la nostra stessa vita, dando a tutti quelli che Dio ci mette davanti qualcosa di nostro per altri, dando conforto ad altri. Questo è il dare la propria vita per i propri amici ed è qualcosa che è molto più che ammazzarsi per altri o farsi la guerra. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, cari fratelli e sorelle, quindi è un gesto lodevole di chi mette davanti col suo proprio corpo per salvare la vita degli altri, magari di un bambino che è a rischio della propria morte, ma ricordiamoci che è quasi molto più difficile dare la propria vita agli altri rinunciando a certe proprie cose, proprio come ha fatto nostra madre con noi. Nei versetti 15 a 17 dice: Ed io a questo punto non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, ed il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dà. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Dio ci ha chiamati e qui è scritto che ci ha personalmente chiamati. Questa serve anche come risposta degli studi biblici che io sto conducendo in questo periodo, perché questa è una domanda che mi viene posta molto frequentemente, come dicono: ma giusto me, proprio a me ha chiamato? Sì, Dio ci ha chiamati e ci ha scelti personalmente, ad uno, perché ci ha amato, perché ha detto: ti amo, Salvatore, ti amo, Enzo. Ti amo Anna Maria, ti amo Angelo, ti amo Letterio, ti amo chiunque mette il proprio nome qui. Ciascuno di voi scriva il proprio nome. Dio ci ama. Dio ci ha chiamato per andare da Lui. È con Lui che noi dobbiamo fare frutto. Quindi Dio si aspetta che noi ci amiamo l'un l'altro, in modo da portare molto frutto. Dobbiamo dunque adoperarci per crescere e far aumentare i nostri talenti, sì che noi dobbiamo assolutamente aumentarli dal punto di vista spirituale, perché Dio si aspetta questo da ciascuno di noi. Lui ci ha dato questi nostri talenti, in modo che arriveremo a quella particolare frontiera con i nostri passaporti in regola, non con il passaporto scaduto. Dobbiamo arrivare con il passaporto valido. Tutti insieme ci dobbiamo arrivare nel giorno in cui questo confine sarà aperto per i suoi primi frutti. E lì faremo vedere i nostri documenti validi, che siamo in regola, e allora saremo con tutti i veri cristiani di tutti i tempi, quelli che ci hanno preceduti e quelli che verranno anche dopo di noi. In conclusione, voglio leggervi l'ultima scrittura e voglio concludere con dei versetti che di sicuro tutti quanti noi conosciamo. Però dobbiamo ricordarci che dobbiamo sempre usarli e usarli bene. Andiamo per favore nel libro di Malachia, al capitolo 4, nei versetti da 1 a 6. Malachia, capitolo 4, nei versetti da 1 a 6. Dice: poiché ecco, il giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi e quelli che operano empiamente saranno come la stoppia. Questo è come quello che abbiamo letto in Giovanni. Il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciare loro né radice né ramo. Ma per voi che temete il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione sulle sue ali. E voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, e questo giorno verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale in Areb ordinai statuti e decreti per tutto Israele. Dio dice ordinai, non disse che fu Mosè che li diede, ma dice che ordinai. Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno. Egli fa ritornare il cuore dei padri ai figli, e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Ma per voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia, e noi siamo tementi del suo nome, del suo santo nome. Cari fratelli e sorelle, vi lascio con questa scrittura in meditazione. Vi do un abbraccio fino alla prossima volta. Un buon proseguo del sabato. E vi auguro ogni bene e ogni cosa possa sempre essere in ottemperanza alla parola di Dio. Ciao a tutti quanti voi, un caro abbraccio. Un abbraccio e un bacio a tutti voi.